Allora torniamo ad analizzare la partita del Brindisi e questo oggi lo facciamo con un caro amico e collega Fabrizio Caglianiello di Brindisi Magazine, che dovremmo avere già ai nostri microfoni. Fabrizio, ci sei?
Ciao Walter, buonasera.
Ok Fabrizio, grazie per essere intervenuto innanzitutto, da molto che non ci sentiamo ovviamente.
Walter?
Fabrizio, mi senti? Fabrizio? Pronto? Fabrizio, ci sei?
Sì, io ci sono.
Ok, perfetto, abbiamo risolto questo piccolo inconveniente tecnico. Dicevo, ci siamo visti ieri, quindi eravamo insieme allo stadio e quindi oggi possiamo commentare finalmente il ritorno alla vittoria del Brindisi contro una squadra ostica, una squadra importante, secondo me la più forte che abbiamo incontrato sinora, una delle più forti del campionato e una che è la candidata, nonché i 13 punti in classifica, quindi 7 punti di ritardo rispetto alla Cavese, ma una sicuramente delle squadre più forti di questo campionato. Sei d'accordo con me, Fabrizio?
Ma intanto la Fragolese è quella che ha speso di più, quindi va fatta in questa considerazione. Per me la squadra è effettivamente più forte, ha un ritardo in classifica dovuto al fatto che all'inizio ha creato, secondo me, un po' di caos con l'esonero dell'allenatore, con il doppio esonero all'interno della dirigenza, prima del direttore sportivo Romano e poi del responsabile dell'area tecnica Pavarese, quindi queste cose hanno un po' scombussolato, però poi ha preso un allenatore importante come Bitetto, ha continuato a rinforzarsi, ha preso dagli svincolati Esempio, che è un giocatore importante di Serie C che è stato strappato al Taranto, ha preso Sou, che aveva chiuso l'accordo con il Casarano. Do questi dati per capire anche la forza societaria della Fragolese e quelle che sono le ambizioni. È l'unica società che ha dichiarato apertamente di avere un solo risultato a disposizione, che è la vittoria del campionato per gli investimenti fatti, e quindi da questo capiamo che il Brindisi ieri comunque ha centrato 3 punti importantissimi, giocando quella che forse è stata sul piano stilistico la peggiore partita dall'inizio della stagione, ma secondo me la più importante, perché il Brindisi ha finalmente vinto una gara senza produrre 200 occasioni da gol, segnando finalmente un gol sugli sviluppi di una palla inattiva, un calcio d'angolo, un gol. Questo era un limite clamoroso per il Brindisi. Esatto. Non c'erano, mi dicono amici nella redazione di GianlucaDiMarzio.com e SereD24, che statisticamente non c'erano precedenti di squadre che hanno vinto il campionato e addirittura nelle prime 10 giornate non avessero mai segnato su palla inattiva. Tenete conto che i gol su palla inattiva rappresentano il 30-35% dei gol totali nell'arco di un campionato. E quindi quella di ieri può rappresentare, secondo me, una svolta importante.
Ecco Fabrizio, io oltretutto analizzerei anche i dati, quelli che sono i numeri di questo campionato, poi ritorniamo un po' alla partita, che vede la Cavese a 20 punti, il Brindisi insieme al Fasano 18, Casarano e Nardò 17, e io credo che fino alla Fragolese, ovviamente, all'Altamura, ci siano 8 squadre che fino alla fine se la potranno giocare quasi alla pari. Che ne dici?
Allora Walter, sono tutte dentro. Io oggi ho parlato con una serie di allenatori, no? Anche di altri gironi, e sono tutti concordi nel dire che questo è il girone H più difficile degli ultimi 20 anni, perché mai c'erano state così tante squadre, quest'anno sono 8 addirittura, che hanno iniziato il campionato con velleità di promozione diretta. Gli altri anni c'erano 2, 3, massimo 4 squadre forti che avevano fatto investimenti e poi il resto del mondo. Quindi questo è il girone H più difficile di sempre. A questo aggiungiamo che le squadre cosiddette piccole sono squadre comunque forti, cioè noi abbiamo in questo campionato nelle ultime posizioni, nell'ultima posizione la Puteolana, faccio un esempio, sì, che ha in attacco Pasquale Iadaresta, che ha vinto 3 degli ultimi 4 campionati di Serie B, cioè giusto per capire di che cosa stiamo parlando. Quindi secondo me bisogna capire adesso quante squadre rimarranno ancora in lizza per la promozione diretta alla riapertura del mercato tra 32 giorni, perché mi arrivano già spifferi di trattative importantissime con top player di Serie C e di Serie D da parte di alcune squadre, c'è anche il Brindisi tra queste, da parte di diverse squadre del nostro girone. Il mercato, se dovessimo arrivare così come girone H a dicembre, sarà la vera sliding door, perché in quell'occasione ci sarà chi riuscirà a rinforzarsi in maniera importante, però il rischio del mercato di riparazione è che può esserci anche chi si rovina, perché rovina gli equilibri magari interni ad uno spogliatoio, no?
Esatto.
Quindi se c'è questo equilibrio, il mercato invernale sarà fondamentale, però secondo me non è campionato dove avremo la fuga da parte di una squadra, ecco, questo deve essere chiaro.
Sì, perché ci sono troppe squadre forti, è difficile comunque fare inanellare una serie di risultati positivi, perché abbiamo visto che...
No, ma vedi, allora, guarda, ad esempio, la Fragolese adesso ha un ritardo importante, oggettivamente, no? Però teoricamente domenica prossima potrebbe entrare in corsa. Se la Fragolese domenica prossima, sì, se la Fragolese domenica prossima non dovesse fare punti in questa partita difficilissima che ha con il Barletta, potrebbe inevitabilmente avere una crisi psicologica e quindi magari mandare via qualche giocatore, sto facendo un esempio, non sì. Ho detto che è così, però magari qualche squadra che adesso si attarderà potrebbe in qualche modo mollare gli ormeggi. Però anche la Fragolese, secondo me, tipo se dovesse fare il risultato nella prossima giornata, rientra tranquillamente in corsa. Cioè, questo è un torneo dove c'è la Cavese che ha speso tantissimo e che aveva una corazzata lo scorso anno costruita per vincere, che non è riuscita a vincere, che era prima nelle graduatorie per il ripescaggio in Serie C e non ha potuto beneficiare del ripescaggio perché ne aveva già beneficiato negli ultimi 5 anni. Quindi ha mantenuto l'ossatura di quella squadra costruita lo scorso anno per vincere e l'ha rinforzata con 3-4 elementi fortissimi, i vari Banegas, eccetera, eccetera. Poi abbiamo il Brindisi che ha fatto oggettivamente una squadra forte, secondo me completa in tutte le parti, con tante alternative. E poi ci sono comunque, c'è il Nardò, io sento, nessuno parla del Nardò.
Nardò e Casarano imbattuti ancora, Fabrizio?
Sì, ma... Il Casarano sappiamo che ha speso tantissimo e ha fatto una squadra forte, no?
Vabbè, Maragno è un maestro del calcio a questi livelli.
Bravissimo.
Quindi...
Allora, io che seguì la trattativa live di Ragno quando andò a Nardò, no? Ragno è andato a Nardò per vincere il campionato, perché aveva una serie di proposte dopo aver vinto lo scorso anno i playoff con il Francavilla Insigni. A queste poi aggiungi che c'è il Barletta, che è l'autentica sorpresa trascinata da un entusiasmo strepitoso, 6.000 spettatori allo stadio e tutto il resto. Nessuno ne parla.
Il Fasano.
Però c'è l'Altamura che ha fatto investimenti importantissimi. Il Molfetta che sta là in coda, Molfetta ha fatto una squadra importante che era stata costruita per entrare in zona playoff, poi ha iniziato male. Il Fasano è la grande sorpresa perché ha tanti giocatori che magari a molti non dicono nulla, però comunque qualche giocatore importante, Diaz eccetera eccetera, ce l'ha, ha un grande presidente che è bravissimo a costruire le squadre, ha un allenatore che a me fa impazzire, che gli vantisci, e quindi secondo me c'è, cioè, questo è il campionato nel quale alla fine la spunterà chi starà, io lo dico sempre questo, fino all'Austria, più tranquillo nei momenti di difficoltà. Allora, se a Brindisi piuttosto che a Casarano, avete sentito lo sfogo di ieri di Monterdino, no?
Sì,
ci si fa prendere dal panico. Se ci si fa prendere dal panico dopo un pareggio, dal panico intendo che la società comincia a mettere in discussione l'allenatore e lo delegittima, i tifosi cominciano a contestare casini, spogliatoi, eccetera, eccetera. Se la società che incappa in questo è quella che non vincerà. La società che in momenti di difficoltà, perché ci saranno anche delle big, può succedere a tutte, che avranno magari 2 sconfitte consecutive e che riuscirà a rimanere calma e tranquilla, perché questo campionato si decide nelle ultime giornate, sarà quella che alla fine vincerà.
Ecco Fabrizio, secondo te cosa manca a questo Brindisi, o cosa non manca a questo Brindisi per essere davvero al top?
Allora, secondo me il Brindisi non ha espresso quelle che sono le reali potenzialità della sua rosa, nel senso che è la squadra che oggettivamente secondo me ha l'attacco più forte del campionato, anche per le alternative che ha, però fino ad oggi nessuno degli attaccanti si è preso sulle spalle la squadra, perché abbiamo avuto l'esploit di Piazza subentrante nelle prime giornate, da Macco che per me è un fenomeno, però forse lui non lo ha capito, perché altrimenti non sarebbe in Serie B, perché lo ricordo da Under a Matera e Altamura, che era attenzionato da club di Serie A, e nelle ultime giornate a Brindisi, secondo me, era partito abbastanza bene, però nelle ultime giornate non ha espresso il massimo del suo potenziale. Santoro, che è un grandissimo giocatore, però comunque anche lui con questa altalenanza, con Di Piazza ogni tanto si è perso un po', quindi secondo me Danna ha avuto una certa continuità più degli altri, quindi secondo me il Brindisi non ha ancora espresso al massimo quello che può esprimere.
E poi
il suo
abbiamo in avanti
offensivo.
un ragazzo under Palumbo, che è di quelli...
Palumbo sta facendo un campionato pazzesco, però sinceramente me lo aspettavo, perché l'avevamo già visto, fino ad oggi gli è mancato soltanto il gol. Attenzione, guarda che il Brindisi in panchina ha un ragazzino che è fortissimo, che stanno seguendo molte squadre, che si chiama Stauciuk, che purtroppo è chiuso da questi giganti e quindi non può giocare. Però ecco, mi sarei aspettato, e in questo deve essere bravo Danucci, una forza esplosiva maggiore da questo potenziale
enorme
d'attacco del Brindisi, che è oggettivamente enorme, perché io non credo che nessun'altra squadra possa vantare un Di Piazza in panchina, no? Per intenderci,
certo.
Il Brindisi aveva Santoro fuori, però comunque in panchina aveva Di Piazza, Stauciuk, no? E nonostante avesse un giocatore importante come Santoro, un top player che era praticamente fuori dalla non era stato neanche convocato a causa di un infortunio. Quindi ecco, io credo che lì il Brindisi debba ritrovare i suoi giocatori, perché se trova gli attaccanti, secondo me il Brindisi parte dal 2-0 ogni partita.
Fabrizio, ci resta che aspettare domenica a Matera, dove c'è un ex che è in panchina, che sta facendo bene, quindi vediamo come prosegue il campionato. Io purtroppo devo...
Partita complicatissima, chiudo in 10 secondi, perché il Brindisi affronterà un Matera completamente diverso da quello di inizio stagione. Il Matera di inizio stagione aveva 10 giocatori fuori per infortuni. Adesso li ha recuperati, ha cambiato allenatore, ha preso un allenatore che conosce bene la categoria, quindi sarà una partita tostissima.
Pronto Fabrizio, ci sei?
Sì, ci sono.
No, ti abbiamo perso per un paio di secondi.
No, dicevo, il Brindisi domenica è una partita tostissima, perché il Matera che affronterà il Brindisi non è il Matera che abbiamo
certo,
visto
inizio campionato.
Nelle prime giornate di campionato, perché aveva 10 giocatori quasi fuori per infortunio. Adesso li ha recuperati, poi ha cambiato allenatore, ha preso un allenatore bravo di categoria e tutto il resto, quindi sarà veramente una partita molto molto difficile per il Brindisi.
Bene, io ti ringrazio Fabrizio per essere stato qui con noi.
Quando volete, un abbraccio.
Grazie Fabrizio, un abbraccio a te.